splendida liturgia, vedete che ci trasporta dai canti pieni di entusiasmo, pieni di fiato, dalle nostalgie anche per alcuni versi di tempi che non sono più così, a momenti di silenzio e di sensi di colpa, a momenti di intimità nei quali si racconta di cosa fece Gesù, a momenti di una riflessione teologica nella lettera agli ebrei dove si discute sul rapporto tra questo sacrificio di Gesù e tutti i sacrifici delle religioni, dell'umanità. E quindi la liturgia ci fa passare, penso che sia, lo sentiamo tutti, questo ci fa passare nel giro di 20 minuti attraverso delle emozioni, delle sensazioni molto diverse. E io vorrei inserire in questa parola dell'omelia, in questa attualizzazione della parola di Dio, una sorta di conversazione molto, molto fraterna, molto vicina, molto confidenziale. Dagli accenti, come potete sentire subito, ma da come potete anche pensare, abbastanza accorati per un verso e per un altro riflessivi su quello che sta succedendo, no? Perché in questi giorni nei quali un prete in qualche maniera sta delle ore di fila in chiesa davanti all'Eucaristia, passano nella testa tantissime cose. No, sono molte le cose che passano dentro, alcune personali evidentemente, alcune che riguardano il mondo, la società, alcune che riguardano la Chiesa, ma le più tante riguardano proprio la comunità, riguardano che cosa questa Eucaristia in questo luogo sta producendo, perché appunto questa comunità è misurata da questa Eucaristia, qui si celebra l'Eucaristia e perciò c'è una comunità, no? E la prima cosa che mi è tornata più insistente in questi giorni e che vi vorrei confidare non è assolutamente una novità, ma sono quei sentimenti costanti che è bene in certe occasioni appunto condividere, no? La prima è una forma di ansia. Quando io arrivo in questo periodo dell'anno, dopo tutto l'anno liturgico, si mette lì l'Eucaristia, in qualche maniera è la prova del ricordo, è la prova di chi poi in qualche maniera va a cercare un contatto diretto con Gesù. Me lo lasciate dire in questa maniera, ogni tanto bisogna dirle così le cose, non si può continuare a fare ragionamenti, no? Cioè l'ansia riguarda lo scarso affetto che mi pare ci sia per Gesù nella nostra comunità. E non credo, io credo che ormai ci conosciamo da tempo, avete visto come si lavora da anni, quindi che non ci sia il pericolo di immaginare che adesso parlo di tornare all'adorazione eucaristica, che adesso svolgo un discorso di una religiosità religiosa che deve tornare. Non mi pare, no? Ne rinneghiamo tutti i discorsi e tutti i percorsi che abbiamo fatto, cioè ci sono alcune convinzioni di fondo, lo sappiamo che il cristianesimo è anzitutto una vita come quella di Gesù, sappiamo, no? È un assumere seriamente il compito della creazione, dell'umanità, eccetera, eccetera. Lo sappiamo, l'abbiamo detto mille volte, Dio è dappertutto, non c'è bisogno di venire in chiesa per trovare Dio. Dio è dappertutto, in tutto ciò che esiste, in tutto ciò che vive, soprattutto in tutto ciò che fa l'uomo. Quando l'uomo fa delle cose belle, le fa insieme al Signore. Quando l'uomo fa le cose cattive, il Signore è lì che piange. Dio è presente, appunto, in tutto ciò che fa l'uomo, nelle mani, nella testa, nel cuore, sempre, ovunque. Ma allora cosa aggiunge l'Eucaristia? Beh, l'Eucaristia aggiunge il ricordo di Gesù. È semplice, è molto semplice. Dio è dappertutto. Ma Gesù è appunto là dove ci sono dei discepoli che se ne ricordano. E l'Eucaristia è nata proprio per questo. Fate questo ricordandovi di me, appunto. Se no vi dimenticate. Cioè, l'Eucaristia ci fa ricordare di ciò che Gesù, nella maniera più semplice, di ciò che ha fatto la sera prima di morire, quando prese il pane, eccetera. E la sera prima di morire, quello che ha fatto Gesù nell'Eucaristia, riassumeva tutta la sua storia, tutta la sua vita, quindi l'Eucaristia è il ricordo di tutta la vita, parole, miracoli, gesti, sofferenze, desideri, preghiera, intimità con Dio di Gesù, del suo splendido, misterioso passaggio tra noi, dalla sua nascita alla sua resurrezione. L'Eucaristia, ce l'ha anche detto la liturgia già un paio di volte in questo inizio di Eucaristia, l'Eucaristia è anzitutto il memoriale di Gesù, cioè ci è stata data per ricordare Gesù. Allora, se ci fosse per caso disattenzione all'Eucaristia, disaffezione all'Eucaristia, beh, l'ansia è che ci sia disattenzione verso Gesù. E su questo io credo che ce lo possiamo dire, no? Non so se lo dico bene, ma io desidererei personalmente, è chiaro che appunto voi dite, beh, cavatela da per conto tu, le tue ansie, tienitele, però credo che in qualche maniera sia un problema di comunità, per questo lo dico, eh. Cioè, mi pare che in rapporto a Gesù, voglio dire, in rapporto a un ricordo vivo di Gesù, a una ricerca esplicita dell'incontro con Gesù, a un affetto vero nei riguardi della persona di Gesù. Ecco, mi sembra che ci sia tra noi una sorta di pudore indecifrabile. Cioè, io non riesco bene a capire se non ne parliamo perché è una cosa così bella che conviene lasciarla implicita, o se proprio è una cosa che non vale niente. Cioè, questo mi pare, su questo bisognerebbe mettersi d'accordo, perché se decidiamo che la comunità è un'altra cosa, facciamo quello. Ci togliamo anche le ansie, oltretutto. C'è appunto attorno a questo rapporto esplicito con Gesù tra noi una reticenza ambigua. Tante volte mi sembra di vederci dietro anche una grande incertezza, anche tra noi che frequentiamo, che siamo dentro. Cioè, sembra quasi che se uno dovesse parlare dice, ma chissà, chissà se è vero, se è una cosa che conta. Una vaghezza se non un'indifferenza. E questo lo si vede anche dal fatto che si tratti di parlarne. E quante volte tra noi osiamo parlare del Signore? Beh, insomma, questo è un po' strano. Che si tratti di parlarne, il rapporto alla Bibbia, alla catechesi, il rapporto a riferimento della volontà di Dio su questo mondo, che si tratti di celebrarlo, Eucaristia, Chiesa, tutto ciò che riguarda appunto la Chiesa, che si tratti di cercarne le ispirazioni di vita, di giudizio sulla storia. Cioè, questo lo si fa fare solo ai preti. Ma questo è terribile alla fine, perché a proposito di queste cose qui, attorno a Gesù, c'è solo la predica. Ma allora si squalifica anche la predica, perché è appunto una predica, che non è come i discorsi veri che facciamo. La predica per definizione è una cosa che non è vera, una cosa che si recita, no? Facendo anche i movimenti. In questo senso, la pochezza dell'adorazione eucaristica, sulla quale abbiamo fatto mille ragionamenti e li ho ripetuti anch'io in questi giorni, c'è uno spostamento verso l'assemblea eucaristica, c'era una devozione da contemplare l'eucaristia che non era forse del tutto cristiana, ragionamenti che ho strafatto, non preoccupatevi, non viene da lì l'ansia, i cambiamenti mi pare di vederli, no? Però anche qui, alla fine, il fatto che il Corpus Domini, che viene come momento, è l'unico momento dell'anno dell'intimità personale, del colloquio, del venire in chiesa proprio per mettersi davanti al tabernacolo un po' e ridiscutere un po' con Gesù quello che si è fatto. Il fatto appunto che ci sia questa assoluta, escluso, ma siamo dell'ordine del numero delle mani delle persone che si accorgono di queste robe qui. Dico, la pochezza di sta roba qui ti fa tornare in mente la paura, che sia un segno inquietante di una pochezza di affetto, di legame sentito, vero. Ricordate la preghiera che abbiamo recitato, ci ha lasciato l'Eucaristia perché noi sentiamo i frutti della redenzione, dobbiamo sentirli i frutti della redenzione. È come se il cristianesimo si fosse ridotto tra noi a una specie di far qualcosa di buono tra noi. Una riduzione moralistica, appunto, del cristianesimo, se non civile. Una riduzione del cristianesimo nei momenti più alti, alla celebrazione del nostro vissuto. Cioè siamo noi che ci autocelebriamo, no? E non il cristianesimo invece come esperienza, come incontro, come affascinante, esigente conformità vitale, esistenziale a Gesù Cristo. Il cristianesimo è questo, è esporre la propria vita a quella di Gesù, no? Ma come fai a esporla se non lo guardi, non ci parli, non lo senti, non lo vivi alla fine? Perché per noi vivere è sentire, guardare, parlare, ricordare, emozionarsi, desiderare, sperare, aver paura, spazientirsi. Quindi, non so, mi dicevo, forse lo dico male, ma credo che si possa intuire qual è il tipo di ansia che vorrei comunicarvi e sulla quale sarebbe interessante capirci, perché lo ridico ancora, è molto diverso che sia il pudore dell'uomo adulto che tiene segreta la sua realtà più preziosa, e quindi la mia è solo una preoccupazione clericale di una specie di ritorno alla religione che ti dà più visibilità. Ecco, aiutatemi a capire se è una cosa così o se effettivamente è un allontanarsi dal nostro cuore, della persona di Gesù e alla fine della questione cristiana. Cioè, se la questione cristiana ormai non vuol dire più Gesù. L'altra cosa a cui ho pensato molto in questi giorni riguarda l'altro aspetto dell'Eucaristia, cioè l'Eucaristia ci è data per ricordarci di Gesù. L'altra dimensione è che l'Eucaristia ci è data per riunirci, no? Il senso dell'Eucaristia è quello di riunire attorno al ricordo di Gesù i discepoli. Il pane viene spezzato per essere distribuito, prendete e mangiate, la coppa viene distribuita, prendete e bevete, perché ciò che deve produrre l'Eucaristia in primo luogo, la prima realtà che il sacramento fa nascere, è la comunità dei discepoli, è il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo che, il corpo di Cristo storico, risorto, che sacramentalmente è qui presente, produce il corpo della Chiesa. Cioè gli uomini e le donne che accolgono l'invito al banchetto, l'invito a vincere le divisioni e le gelosie, a far corpo nella memoria e nell'attesa di Gesù. Ecco, mi sono chiesto appunto in questi giorni che tipo di corpo ecclesiale costituisce la nostra parrocchia. Cioè l'Eucaristia cosa sta producendo di fatto? E qui ci vorrebbero proprio delle cose molto più sottili, molto più così, molto più tempo, no? Ma vi indico due prospettive che possono far riflettere un po'. Identifico per un verso una prima cerchia, una prima figura corporea che l'Eucaristia sta producendo nelle nostre parrocchie, anche da noi, ed è questa, sostanzialmente è questa, cioè questa delle messe della domenica. Chiamiamola la comunità eucaristica, proprio perché è quella comunità che si costituisce attraverso la partecipazione intensa, frequente, tenace, fedele, ogni domenica alla messa. Questa comunità che fa dell'Eucaristia e dell'assemblea, che nel giorno del Signore si genera attorno all'Eucaristia, fa un riferimento importante della propria vita. Si nutre della parola e del gesto di Gesù, si sente comunità che fa un cammino, partecipa più o meno appunto a tutte le proposte comunitarie, liturgiche, gli itinerari, le proposte formative, celebrative, caritative della comunità. È la comunità di chi nutre la sua vita cristiana, questa mi pare la posta in gioco, con una vicinanza fisica esplicita a Gesù. con la speranza che questa vicinanza fisica, che questo star vicino a Gesù, sia l'opportunità effettiva di diventargli discepoli, di imitarlo, di vivere come lui. E quindi questa è la prima posta in gioco. Sta riuscendo la nostra Eucaristia a fare di questa comunità eucaristica una comunità di discepoli? Va bene lavorare tanto in questa direzione come stiamo facendo? Cosa si può fare per rendere più chiaro ed efficace questo cammino? Cosa chiedono i discepoli, appunto, per essere da questa comunità che nasce dall'Eucaristia effettivamente aiutati ad essere discepoli? Più in largo si vede un'altra figura di comunità, un'altra dimensione del corpo di Cristo, appunto, è la comunità dei battezzati, cioè di quelli che sono cristiani perché sono stati battezzati, hanno avuto una formazione da ragazzi cristiana e che però vivono abbastanza lontani, saltuariamente, la dimensione eucaristica comunitaria. Cioè arrivano alla comunità, pensate quante persone sono arrivate qui per il battesimo, poi per anni non li vedi più fino a che i bambini vanno al catechismo. Quante persone si sono sposate qui, poi non le vedi più per anni, fino a che capita qualcosa e magari tornano. Pensate, tutti i genitori della prima comunione, della cresima, spariti tutti, subito, la domenica dopo, non si sono più visti in chiesa, appunto, questa realtà, pensate quanta gente arriva ai funerali o ai battesimi e poi per anni non va più in chiesa, arrivano alla comunità e all'Eucaristia in occasioni importanti della vita, e questo, lo capite, è una grossa opportunità per scoprire in qualche maniera il Vangelo e celebrare la Pasqua nelle occasioni importanti della vita. Ma perché questo avvenga? Perché questo si realizzi? C'è tutto un grande lavoro da fare per accogliere e interpretare la domanda e proporre un effettivo cammino di fede. Questo è un terreno di missione e di costruzione della comunità, appunto, impegnativo e fecondo, che riguarda i ragazzi e le famiglie coinvolti nell'iniziazione cristiana, riguarda i giovani che si sposano in chiesa e formano la famiglia, riguarda i malati che vogliono essere accompagnati dalla comunità, le famiglie coinvolte in un lutto, i ragazzi e le famiglie con problemi particolari, eccetera, eccetera. Allora anche qui bisognerebbe chiedersi se stiamo lavorando bene in questa direzione, se c'è nella comunità eucaristica questa percezione missionaria o di accoglienza, di accompagnamento, di proposta, e se abbiamo chiare le poste in gioco di queste situazioni. Vedete come noi guardiamo l'Eucaristia in maniera magica o scioccamente spiritualizzata, no? Cioè l'Eucaristia è inseparabile dal processo concreto del diventare cristiani. Esiste per questo, Gesù non ha bisogno dell'Eucaristia, è seduto pacifico in cielo. L'Eucaristia è la fatica di fare i cristiani, no? E se rileggessimo i Vangeli così, diventerebbero illuminanti. Voi lo sapete che nei Vangeli, proprio in occasione della moltiplicazione dei pani e del discorso eucaristico, Gesù decide la sua strategia pastorale, cioè di lasciare la folla, di smettere di fare i miracoli e di dedicarsi alla formazione dei discepoli. Cioè questi stessi problemi li ha affrontati Gesù nel suo contesto e costituiscono la verità del Vangelo. Quindi non sono fisime pastorali di qualcuno. E un'ultima brevissima, perché sono divento lungo, un'ultima riflessione che veniva a stare di fronte all'Eucaristia. La prima è questo pungente ricordo di Gesù che sembra in qualche maniera uscire dai nostri affetti. Il secondo è questa fatica che l'Eucaristia sta facendo nel configurare il corpo di Cristo che è la comunità. La terza è che l'Eucaristia, così semplice, in realtà dice la fine del mondo. Dice il senso della storia. Proprio lì dove faticosamente si riunisce la comunità è chiamata a scoprire la sua vocazione universale. La Chiesa si scopre come sacramento di una realtà che la supera. E qual è la realtà che supera la Chiesa? La riunione di tutti gli uomini in Cristo. L'Eucaristia come sacramento di un'alleanza universale con tutti gli uomini e anche con il mondo, con il cosmo, perché avviene nel segno del pane e del vino, integrando così tutto il rapporto con la natura, non solo, ma integrando tutti i processi di pace, di riconciliazione, perché è un banchetto non cruento. Il pane e il vino è un cibo vegetale non violento, apposta, perché esso significa che la fine del mondo, la riconciliazione degli uomini, avverrà attraverso il superamento della violenza, dei conflitti, nel dono di sé, appunto, no? Segno di pace e di riconciliazione che realizzerà l'alleanza universale. E questo mi ha fatto pensare a tante cose, evidentemente, che pure in qualche maniera diciamo, in qualche maniera intraprendiamo, ma così un po' velleitariamente, cioè questa responsabilità che come cristiani davanti all'Eucaristia abbiamo di fronte al creato e di fronte alla storia degli uomini. E quindi ho pensato a tutto ciò che a partire dall'Eucaristia va in direzione della cura del creato, delle ansie che suscita la preservazione del creato. Tutti i grandi problemi della tecnica, dell'economia, della civiltà, dei costumi di vita, del modo di organizzare i desideri degli uomini, delle etiche di questo mondo. E tutti i problemi in direzione della giustizia, della fraternità che è così lacerata da divisione, odi, con davanti tutti i problemi enormi della società, della politica, di far incontrare culture, civiltà, regole di vita, di costruire un ordine globale del mondo, tutti questi problemi nei quali poi proprio qui frequentemente parliamo, no? Anche qui è tutta una serie di domande, facciamo troppo poco in questa direzione. Cioè ci accontentiamo di venire a messa, di far qualcosina come parrocchia, e poi di non partecipare alle grandi questioni del mondo. Preferiamo, appunto, di fronte a questi problemi, l'atteggiamento un po' vigliacco di chi dice, beh, tanto non sono io che cambio il mondo. Ma questo vuol dire dimenticare l'Eucaristia, il patto che con il mondo stabilisce l'Eucaristia di riconciliazione, di pace, appunto. Vabbè. Ecco, di queste cose e anche di tante altre, come potete immaginare, sarebbe stato bello parlare un po' in queste giornate eucaristiche, ma appunto, vedete, l'occasione al di là della messa, che poi ha il suo schema, e uno viene poi, ma, dico, al di là di queste cose poi possibilità non ne abbiamo molte, comunque le affidiamo alla buona volontà di ciascuno di noi. Io spero che in qualche maniera anche di queste cose ci caviamo il tempo di parlarci un po'. Le affidiamo alla buona volontà di ciascuno di noi e alla pazienza con la quale il Signore guida e conduce questa nostra povera comunità. E soprattutto la pazienza con la quale tiene vicino a sé discepoli stanchi e distratti, come siamo noi.